Buongiorno a tutti cari radioascoltatrici e radioascoltatori, oggi vi parliamo di un argomento in particolare. Nel mondo e in Italia girano due parole particolari: intelligenza artificiale. Bene, oggi di questo argomento ne parliamo nel nostro studio e abbiamo un esperto, due esperti, uno di comunicazione che è il nostro direttore della radio Massimo Terrarini e un altro, un operatore del settore che è l'ingegnere Andrea Servilli. Grazie della vostra presenza nei nostri studi.
Grazie a voi.
Grazie.
Bene, intelligenza artificiale, una parola veramente che ha dietro tanti misteri e tanti aspetti, un aspetto economico, un aspetto di sicurezza, un aspetto anche di potere. Ecco, possiamo ricordare a chi ci ascolta con parole semplici, semplicissime, cos'è l'intelligenza artificiale?
Va bene, ma innanzitutto grazie, sono contento di tornare, diciamo, dopo un paio di mesi nei vostri studi. Rincominciamo da lì, forse qualcosa avevo già detto l'altra volta, ma insomma, cos'è l'intelligenza artificiale in 20 secondi? Ah, spesso quando faccio eventi o parlo, no, in aziende, in università, racconto che io ho fatto un esame di intelligenza artificiale al Politecnico di Milano, boh, sarà stato il 2099, quindi insomma è un tema che si studia, si tratta da moltissimi anni. Adesso in realtà tutti, diciamo, gli argomenti che tu hai citato, la sicurezza, no, i temi geopolitici, tutto questo movimento, queste informazioni che ci sono, fanno prevalentemente riferimento all'intelligenza artificiale generativa, che ha, diciamo, queste grandi novità e sta creando questa rivoluzione, in buona parte per il termine generativo, perché, diciamo, sono degli algoritmi, degli strumenti, delle tecnologie che, diciamo, un po' in autonomia riescono a creare, a generare del nuovo contenuto. Quindi nuove immagini, nuovo testo, nuovi video, riescono a analizzare grandi quantità di dati in pochissimo tempo e riescono, in ultima cosa, a interpretare, a gestire e a creare in maniera molto efficace il linguaggio naturale in moltissime lingue, compreso l'italiano. Quindi se io gli do in pasto del testo, delle canzoni, insomma, dei documenti in italiano, lui riesce a interpretarli molto bene, riesce a creare dei nuovi contenuti sempre in un linguaggio naturale. Tant'è che ormai si dice che per la prima volta potrei non accorgermi se sto magari chiamando un servizio clienti di una compagnia telefonica e non mi accorgo se sto parlando con un operatore reale umano o se invece in quel caso sto, diciamo, interloquendo con un agente di intelligenza artificiale.
Ecco, nella comunicazione che impatto ha avuto questa intelligenza artificiale?
Io,
Massimo Terrarini.
A me lo dici.
Sì, rispetto alla comunicazione sei tu.
Sì, no, d'accordo, però per il momento io non me ne occupo in modo particolare, nel senso che c'è ancora molto da imparare, perché gli esperti sono loro che come appunto come startup o industrie dell'intelligenza artificiale la utilizzano. Certamente l'intelligenza artificiale cambierà nel giro forse di pochissimo tempo,
certo,
il mondo della comunicazione e del giornalismo, questo senz'altro, perché basta inserire pochi dati e l'intelligenza artificiale ti rielabora gli articoli come vuoi che vengano scritti. Basta dare all'intelligenza artificiale in pasto, come diceva prima il dottor Servilli, delle indicazioni molto precise di quello che voglio che venga fuori. Per cui se io dico i dati della disoccupazione in Italia e voglio un articolo, dico i dati sono questi, fammi un articolo che di 1500 parole secondo le indicazioni che mi ha dato il direttore, e l'articolo viene, ciao, automaticamente scritto dall'intelligenza artificiale. Questo mi interessa molto, il discorso sull'umanizzazione dell'intelligenza artificiale, cioè il fatto che non riesca più a distinguere uno scritto che è fatto da mani d'uomo e uno scritto che invece è prodotto dall'intelligenza artificiale, che può essere molto arido, asettico, oppure già a un livello superiore, quindi quasi irriconoscibile.
Faccio una domanda a entrambi. L'innovazione in generale porta sempre pregi e difetti. Faccio un esempio: le centrali nucleari, le app, i social hanno pregi e difetti. Ecco, l'intelligenza artificiale, quali sono i pregi e i difetti di questa nuova introduzione?
Ecco, una domanda che apre, diciamo, un mondo di considerazioni molto interessante. Innanzitutto bisogna dire che, diciamo, come in tutte queste, chiamiamole rivoluzioni, no? Grandi rivoluzioni industriali da un certo punto di vista, c'è una fase che è una fase importante, ma anche, insomma, molto delicata, che è la fase di transizione, no? Ecco, noi dobbiamo renderci conto che sicuramente questa nuova ondata porterà un grande progresso e rivoluzione, diciamo, in ambito privato e anche soprattutto aziendale, ma noi stiamo vivendo con tutte, diciamo, le difficoltà ma anche i vantaggi e il fermento del caso, la fase di transizione. Siamo agli inizi, diciamo, di questa fase di transizione, quindi stiamo sperimentando novità pressoché quotidiane, no? Stavamo parlando prima degli ultimi giorni che del tema cinese che quasi out of the blue è arrivato e ha sbaragliato, diciamo
il campo di le vecchie intelligenze artificiali.
Il giorno prima c'era stato, forse non a caso, quella, insomma, l'evento negli Stati Uniti comunicando quei 500 miliardi, sembra quasi tutto già vecchio di un anno. Quindi noi siamo in quella fase, quindi con, diciamo, tutte le difficoltà, i punti di attenzione e i rischi che sono in questo momento prevalentemente legati ai temi di sicurezza, privacy, diciamo, gestione dell'eventuale sostituzione di posti di lavoro. Non a caso proprio ieri, no, anche il Garante in Italia ha tendenzialmente messo in stand-by, diciamo, l'algoritmo di intelligenza artificiale cinese. Quindi, diciamo, a livello, diciamo, degli stati politico, i temi più grandi sono come, diciamo, gestire e governare questo progresso pur non limitando l'innovazione, perché in Europa, ad esempio, noi abbiamo l'AI Act, no? Che è, secondo noi, è scritto molto bene ed è sacrosanto. Negli Stati Uniti sono, diciamo, molto meno attenti per molti aspetti a questi temi. In Cina non si sa molto poco, ma probabilmente sono ancora meno attenti. Qual è il tema? Che bisogna stare attenti, ma più aumentiamo, diciamo, l'attenzione, le normative, le limitazioni, più limitiamo la velocità del progresso. E dato che in Europa siamo tendenzialmente già parecchio indietro, insomma, c'è questo grande trade-off che viene costantemente valutato. Diciamo, i rischi a livello, se volete, aziendale, che è un po' il nostro ruolo, noi facciamo consulenza a aziende private e medio-grandi, sono legate, motivo per cui le aziende spesso, diciamo, introducono con più lentezza rispetto ai privati, no? Quindi se io ho ChatGPT a livello privato, già lo uso quasi quotidianamente, e in azienda si usa ma le aziende sono più lente, non è perché non hanno voglia o perché non capiscano che è una cosa sulla quale devono investire, ma perché devono stare attenti dei temi, diciamo, diversi dal privato. Il primo è proprio quello, diciamo, della privacy e della sicurezza, ad esempio legata alla proprietà del dato. Perché non so quanti di noi hanno letto, diciamo, i terms and conditions, quindi le condizioni, diciamo, ad esempio di ChatGPT, di OpenAI, quando mi iscrivo la prima volta, ma lì c'è scritto che, insomma, i dati che io fornisco automaticamente possono essere, vengono utilizzati, diciamo, da OpenAI per allenare gli algoritmi, che non sono più miei, che, insomma, e tra l'altro c'è scritto che io devo fare attenzione, che le risposte che mi dà potrebbero non essere corrette. Insomma, sostanzialmente mi dice: i dati che mi dai io li utilizzo, alleni i modelli. Questa cosa ovviamente a livello aziendale non è ammessa, perché se io carico un documento di un brevetto, di un progetto, perché devo fare, diciamo, delle ricerche all'interno di quel documento, non mi sta bene che quel documento possa essere utilizzato per poi dare delle risposte ai miei concorrenti.
Quindi come si fa a bypassare una problematica di questo tipo a livello aziendale?
A livello aziendale questo è relativamente semplice, perché come in tutte le applicazioni a livello aziendale, se io siglo un accordo che viene chiamato enterprise, no, con questi grandi, no, aziende come Google, OpenAI e Microsoft, in quel contratto aziendale ovviamente le regole sul trattamento dei miei dati sono profondamente diverse, per cui, diciamo, se io faccio un contratto con Google, con Gemini ad esempio a livello aziendale, utilizzo le loro tecnologie di AI, ma i miei documenti, le mie informazioni, i miei dati non possono essere distribuiti all'esterno. Quindi questo tema si risolve relativamente facilmente così. Però ci sono altri temi di sicurezza. Vi faccio un esempio che non so se ho già citato l'altra volta, cioè il vantaggio enorme, arrivando ai vantaggi ad esempio per il privato e per le aziende, che questi strumenti funzionano già molto bene per la ricerca all'interno dei documenti, per la sintesi dei documenti. E voi immaginate un'azienda, un caso reale che è successo, in cui tutti i documenti, le procedure, i processi legati alle risorse umane vengono, diciamo, caricati su un motore di intelligenza artificiale generativa, e i dipendenti hanno a disposizione questo motore di ricerca per cercare, ad esempio, devo chiedere un permesso particolare legato alla legge 104, come faccio, qual è la procedura, scrivo, e quel motore in un secondo mi dice quello che devo fare, magari dandomi anche il link alla pagina all'interno della quale devo andare a fare la richiesta, o ai documenti che mi consiglia di leggermi prima di fare la richiesta, no? E l'altro vantaggio enorme è che sono motori conversazionali, per cui io non mi fermo lì, posso dirgli: ah, grazie mille, però mi dici nello specifico, no, se devo chiederlo fra 2 mesi, qual è il termine entro cui devo presentare la richiesta? Ah, ok, ma sei proprio sicuro? Ma qual è la persona all'interno dell'azienda a cui posso fare una telefonata? Quindi sono, diciamo, diciamo, conversazionali, quindi sono molto utili.
Infatti io uso sempre la formula gentilmente potresti dirmi, cortesemente, perché ho sempre paura, avendo letto Asimov, che l'intelligenza artificiale poi diventi cattiva nei miei confronti, e allora dico iniziamo a trattarla con gentilezza poi dopo.
Però finisco questo punto, sì. Questo grande potere a creare dei temi, perché io lì accedo a una quantità di documenti in maniera molto facile. Se non gestisco l'autorizzazione su quei documenti, ad esempio è successo che un motore di intelligenza artificiale tornasse un documento in cui c'erano le retribuzioni di più di 100 dipendenti, e il problema è che quel documento non doveva essere condiviso, ma probabilmente non me ne sarei mai accorto. La potenza di questi motori ha reso evidente un tema, un problema che c'era. Quindi le aziende devono, prima di rilasciare queste tecnologie, fare tutti i controlli del caso, verificare che le autorizzazioni siano corrette. Questo per citare solo uno dei grandissimi vantaggi, ma anche uno dei problemi che bisogna affrontare con cautela.
Usciamo dall'aspetto puramente tecnico, mi rivolgo, sì, soprattutto a Massimo Tararini. Questo concentramento di finanziario, di aver potere anche nella nazione, c'è, cioè, questa rincorsa a avere il potere di questa intelligenza artificiale, che può essere utilizzata anche sotto tanti aspetti, oltre economici anche militari. Fa paura, sì o no? Il concentrare in mano a pochissime persone questo strumento che veramente invade anche la nostra privacy, ecco, a livello mondiale non fa paura questo concentrare di questo strumento in mano a poche persone?
Lo diceva Servilli prima, nel senso che l'Europa rimane indietro perché mette dei paletti, perché si rende conto a livello etico che ci possono essere delle modalità per utilizzare l'intelligenza artificiale nel bene o nel male, appunto per concentrare nelle mani di pochi un potere enorme. L'America ha delle restrizioni minori, la Cina probabilmente quasi non ne avrà, insomma, conoscendo un po', chiaro, le varie modalità etiche. Sulla guerra non parliamone, che cosa può fare l'intelligenza artificiale o che cosa sta già facendo nella direzione dei droni e quant'altro. Si parla di dominio tecnocratico. La tecnocrazia che si sostituisce.
Che parola difficile che sta dicendo il nostro Massimo Tararini.
Che si sostituisce alla democrazia, cioè i tecnici, quelli che sono i più esperti e che hanno nelle loro mani un potere enorme.
Domanda semplicissima: i social hanno creato un trauma nelle persone di una certa età. L'intelligenza artificiale cosa creerà? Un trauma anche ai nostri giovani?
Vado io?
Sì, vai.
E un altro ottimo punto, beh, anche i social, no? Sui giovani ci sono, adesso si parla tanto di TikTok, no? Cioè TikTok sugli adolescenti.
Se poi uno va a vedere quali sono i benefici, quali sono i pregi, non lo so chi vince dei due.
Avendo dei figli che entrano in quell'età critica, sono domande che ci si pone spesso, e fa molto specie, ad esempio, che in Silicon Valley, no? C'è questo movimento per i quali in realtà i ragazzi non hanno a disposizione uno smartphone fino all'high school, quindi, esatto, fino al liceo, no? Quindi loro stessi che creano e che concentrano ricchezze, culture, eccetera, hanno creato questo movimento per cui i ragazzi non hanno a disposizione.
Già da qualche anno,
quindi questa, sì, cosa, sì, ovviamente fa pensare. Arrivando all'intelligenza artificiale, cioè, quello che diciamo, dico spesso e che diciamo è che è comunque oggettivamente una grande opportunità, quindi per le persone, diciamo, per i giovani, per le persone anziane o per tutti, quello che diciamo è sperimentate, provate, no? Perché di opportunità, di cose, diciamo, importanti.
Ma non è che svilisce la nostra personalità?
Ma dipende dagli utilizzi. Qui, per esempio, diciamo, uno dei temi oggi era gli utilizzi molto pratici, no? Uno dei temi che mi ero segnato è, per esempio, la possibilità di aggiornamento. Quindi se io voglio sapere cosa è successo l'altro ieri con DeepSeek, anziché andarmi a cercare, posso interrogare, no, un motore e dire: ma mi racconti cosa è successo? Ma nello specifico come ha risposto Trump? Ma Musk cosa ha detto? Ma come funziona, diciamo, il motore? Perché in Cina è emerso così tardi? Cioè, dal punto di vista di aggiornamento, per esempio, no, o di informazione, o anche dal punto di vista di education, no? Cioè, si possono creare, diciamo, dei test personalizzati. Vi faccio un esempio, io proprio perché è uscito DeepSeek due giorni fa, io l'ho testato e gli ho detto: guarda, devo andare a Radio Orizzonti, fare un'intervista di 29 minuti su questi temi, cosa dovrei dire? E lui mi ha detto: se vuoi simuliamo l'intervista, io ti faccio le domande e tu mi rispondi.
Dai, faccio questo esempio allora.
No, questo per esempio mi ha stupito che già comunque anche DeepSeek mi dicesse subito questa cosa, mi diceva: guarda, se vuoi io ti faccio in italiano, ti faccio le domande, tu mi rispondi e alla fine dell'intervista o dopo ogni domanda ti dico cosa avresti potuto fare meglio, no? Impressionante, proprio la prima domanda che ho fatto due giorni fa a DeepSeek. oggi sono andato a verificare stamattina, ma non funzionava più perché adesso insomma il garante
e comunque DeepSeek non aveva Masini come intervistatore.
Non c'era Masini.
L'incognita Masini è sull'intelligenza artificiale, secondo me, dirompente.
Però vista in positivo, pensate anche alla simulazione di un esame o nell'apprendimento, no, in autonomia a casa, quanto si può fare, o nell'imparare le lingue per i bambini, no? Ci sono applicazioni come Duolingo, fra le più famose, che usano queste tecnologie per migliorare e velocizzare l'apprendimento, ad esempio, delle lingue.
Ecco, poi tu, il tuo risvolto, prima l'hai specificato molto bene sotto l'aspetto economico e industriale.
Sì.
Mentre, Massimo, tu che sei in mezzo ai giovani, nella scuola, che impatto sta avendo? Sono interessati, incuriositi i ragazzi di questo nuovo mezzo?
Secondo me lo usano tranquillamente. Il problema è capire,
tutti, sì,
è capire come utilizzarlo. Lo dicevamo già l'altra volta, no? Il problema è sempre, siccome questo è uno strumento, come tutti gli strumenti, bisogna imparare ad usarlo, giusto?
Giusto.
E quindi, essendo uno strumento, i ragazzi ci viaggiano come viaggiano sui social. Non è che c'è bisogno che io gli insegni
ma
a usare.
Scusa, ma chi è l'istruttore?
Questo è il problema, infatti volevo arrivare qui. Il problema è che siamo noi adulti che non siamo adeguati perché non abbiamo gli strumenti per usare questo strumento, quindi per insegnare a usare questo strumento. Siamo molto, molto indietro su questo aspetto, sì, a livello educativo, ma come lo siamo anche sui social, perché non siamo neanche ancora in grado di educare pienamente i social. Forse non abbiamo ancora compreso tutta la portata psicologica e sociologica che i social e l'utilizzo dei social da parte dei nostri ragazzi hanno. E la stessa cosa vale per l'intelligenza artificiale, non siamo preparati, qualche corsettino così, però non è sufficiente. Proprio interrogavo proprio qualcuno dicendo: guarda, ho fatto questo corso, però l'intelligenza artificiale, ChatGPT, la utilizzo così per alcune cosette, ma rispetto a quello che è lo strumento e le potenzialità di questo strumento da insegnare ai ragazzi ad utilizzarlo al meglio, non siamo ancora all'altezza. C'è molto, molta formazione da fare.
Perché i mass media parlano, mi rivolgo sia ad Andrea che a Massimo, la paura dell'intelligenza artificiale, la parola paura, si ha paura di questa intelligenza artificiale, perché si ha paura?
Allora, qua dipende, diciamo, da quale punto di vista vogliamo prendere, perché se posso sintetizzare tre grandi temi. Il primo è quello che hai citato, cioè c'è un tema, diciamo, geopolitico, diciamo, del potere che può concentrare, diciamo, questa tecnologia, motivo per cui gli Stati Uniti stanno rilasciando investimenti da centinaia di miliardi, no? Se noi guardiamo le prime 5 aziende più capitalizzate al mondo, che è un po', diciamo, il parametro sintetico del potere economico dell'azienda, le prime 5 sono tutte aziende statunitensi ormai dal 2017, sono tutte aziende di tecnologia e sono tutte aziende che hanno i nostri dati, quindi Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple. Cioè, questa cosa ovviamente anche
pensiamo, non citi la Cina però .
La Cina, perché il problema della Cina è che in realtà quando parliamo di numeri è sempre un 10 per, no? Leggevo stamattina che insomma l'ultimamente cinese è un miliardo.
Scusa, sì, lei è entrata anche con TikTok che ha scombussato tutto.
Esatto, perché si dice, no, che poi su TikTok, che c'è, cioè, il tema del come verrà gestito negli Stati Uniti, chi se lo comprerà, perché la paura che possa influenzare.
Vedi,
diciamo,
hai
i giovani.
Utilizzato la parola paura, eh?
Sì, la paura che possa proprio influenzare, come dall'altra parte i cinesi limitano tantissimo i social americani perché possono, temono che possano influenzare, diciamo, la cultura, no, il pensiero dei giovani. Quindi c'è questo primo grande tema, che è la conquista dello spazio, il tema militare, diciamo un tema economico, no? Quindi il crollo delle azioni di Nvidia, no? Diciamo, un tema geopolitico grandissimo. Quindi primo c'è questo grande tema.
Mi permetto di interagire su questo, nel senso che come dicevo prima, come un social come TikTok piuttosto che Instagram o altri, l'intelligenza artificiale, essendo uno strumento che deve rimanere nelle mani degli uomini, rilancia molto sulla responsabilità degli uomini e su come utilizzano la loro libertà. E io dico sempre, come diceva una docente universitaria dell'Università Cattolica, Chiara Giaccardi, ringrazio sempre i social, lo diceva 15 anni fa all'inizio di Twitter and Company, ringrazio sempre i social perché hanno rimesso addosso agli genitori, agli educatori, la responsabilità di educare.
Certo.
ci eravamo dimenticati di educare, e i social ci hanno rimesso, ci hanno buttato addosso questa enorme responsabilità che i genitori,
ma l'abbiamo colta questa responsabilità,
no, infatti, che i genitori ancora non hanno colto pienamente, perché non hanno ancora colto la valenza, ma perché l'uomo ci mette parecchio tempo a capire. Chiaro. L'intelligenza artificiale forse viaggia molto più velocemente.
E questa velocità crea anche altre due paure, cioè diciamo una paura a livello, la sicurezza e la privacy l'abbiamo già citata, no? Esatto. Quindi perché in realtà potrebbero queste grandi aziende venire, diciamo, in possesso di moltissime informazioni. E c'è un tema, diciamo, proprio etico grosso. Anche qui vi faccio un esempio molto semplice: l'intelligenza artificiale nelle aziende viene utilizzata in molte divisioni, fra cui le risorse umane. Quindi pensate a grandi aziende che devono assumere centinaia di persone al giorno, quanto può essere utile questo sistema per fare un'analisi di curricula e suggerire quali sono le persone che potrebbero essere idonee per quella posizione. Qual è il grande problema? Che l'intelligenza artificiale non è che è magica, cioè funziona molto bene, ma diciamo basa i suoi suggerimenti e i suoi risultati su un'analisi di grandissime quantità di dati storici del pregresso. Nel questo caso specifico, che è un esempio che si fa spesso, il tema è che se noi diamo in pasto all'intelligenza artificiale l'analisi, diciamo, di tutto il pregresso delle decisioni in ambito risorse umane degli ultimi 20, 30, 40 anni di una grande azienda americana, per esempio, sono per definizione queste decisioni permeate da discriminazioni. Perché nel corso degli anni, se andiamo a vedere, posizioni, diciamo, di medio alto livello in azienda hanno una prevalenza di maschi bianchi con istruzione medio alta. È ovvio che quindi il rischio è che se io chiedo all'intelligenza artificiale di aiutarmi, continuerà a suggerirmi tendenzialmente in alta percentuale quel
dati
tipo
che
di
possono condizionare, però.
Sono che possono condizionare, tant'è che queste grandi aziende hanno provato a metterci dentro loro, no? Dicendo: guarda, siccome sappiamo che funziona così perché la storia è quella, però mettici ogni tanto nelle risposte anche persone di colore, donne, cioè gli hanno messo un piccolo, diciamo, un piccolo boost, un piccolo trucco, col problema che per esempio è successo che con Google una ha chiesto: mi dai delle foto di soldati nazisti, e sono uscite delle foto di indios, persone di colore, quindi si è arrivati all'estremo opposto, no? Quindi questo è un grandissimo tema, diciamo. Anche
come può l'intelligenza artificiale rimanere, riprendendo il discorso che facevo prima, nelle mani dell'uomo? Cioè è possibile controllarla, oppure il suo sviluppo sarà sempre più, diciamo, autonomo?
Anche questo è un altro punto interessante, perché qui c'è, diciamo, il quarto punto, diciamo, di estrema paura, che è quello proprio in cui c'è la paura che possa succedere che questi sistemi possano avere il predominio, diventino completamente autonomi rispetto all'utilizzo che ne fa l'essere umano.
Una buona programmazione non può evitarla, questa indipendenza.
Ci sono organizzazioni molto grandi negli Stati Uniti che stanno già tenendo monitorato sotto controllo. Per esempio, cosa è successo? Per esempio, che l'intelligenza artificiale si usa spesso, adesso mi vengono degli esempi, diciamo, un po' a caso rispetto alle domande. Si usa spesso, viene testata nel gioco degli scacchi, no? O in un altro gioco simile che si chiama Go. È già successo che hanno messo, diciamo, due motori di intelligenza artificiale a giocare l'uno contro l'altro per capire, no, quale modello funzionasse meglio, e per vincere hanno provato proprio a barare o a hackerare l'altro sistema, e nessuno gliel'aveva detto. In autonomia ha detto: ma se l'obiettivo è vincere, come posso farlo, non solamente con le regole del gioco degli scacchi? Quindi questo è uno dei temi per cui, attenzione, paura, no? Che queste cose devono essere limitate. Un'altra grande paura è quella, diciamo, sarà il momento nel quale un agente di intelligenza artificiale, si dice a livello etico, che possa in autonomia creare un altro agente, perché poi diventa esponenziale, no? Se un agente crea per i suoi scopi altri due o tre agenti, questi due o tre agenti ne possono creare altri 10, quindi sono quasi più filosofici.
La società, no? E voi operatori, come potete svuotare la parola paura, tranquillizzare le persone?
Questo è un buon punto. Beh, c'è sicuramente un grande tema, diciamo, normativo, che l'Europa sta affrontando, no? e che in questo momento purtroppo è molto parcellizzato, no? Quindi ogni regione del mondo lo gestisce un po' in autonomia e deve fare conto con poi, diciamo, la competitività che viene limitata dall'eventuale normativa. Come privati è, diciamo, non avere paura, informarsi, provare, testare, ma dall'altra parte essere consci dei potenziali rischi, un po' come quando si dice non mettete le foto dei figli sui social, no? Quindi sicuramente, diciamo,
e tutti hanno capito che non devono metterle.
E tutti hanno capito così che non devono mettere, ma poi è difficile, io stesso, no? A volte le mettiamo, non ci pensiamo perché non valutiamo veramente quelle che sono poi
la portata di questa piccola azione.
Va fatta, diciamo, noi in realtà come azienda di consulenza che lavoriamo in questo mondo, abbiamo, diciamo, facciamo tanta formazione nelle aziende perché c'è un grande tema di trasformazione di competenze, no? Quindi facciamo in questo momento, oggettivamente le aziende sono attente e hanno dei budget e noi facciamo moltissima formazione. Io solo la settimana scorsa sono stato 2 giorni a Roma per fare delle convention per un'azienda francese, per la sede italiana, sono stato a Brescia per gli imprenditori, diciamo, di Confindustria.
Cioè, le aziende ci credono
credono e sanno che va fatta formazione, certo. No? E quindi insomma, bisogna conoscere i rischi e capire, no, come puoi andare a fare l'investimento.
Massimo,
poi...
manca un minuto, ti faccio una domanda: questa intelligenza artificiale quanto svuoterà dalla tua professionalità come insegnante e anche come operatore della comunicazione?
No, ma come operatore della comunicazione non ci ho ancora riflettuto. Come insegnante non penso, perché la cosa
è uno strumento che ti può smentire, eh? Quando magari dici una cosa che in classe che non va bene, quando uno si consulta con lui, ma cosa mi ha detto col professore lì?
Anche il contrario, a volte dà delle risposte e poi gli dici: ma sei sicuro? No, effettivamente non sono molto sicuro.
Non hai paura di queste cose qua?
No, su questo aspetto non sono impaurito, perché comunque l'insegnamento passa attraverso la relazione, e la relazione è umana prima di tutto, e quindi potrà imitare l'umano, ma rimane comunque...
Ma anche la conoscenza è importante, eh? Questa qua ti dà un supporto spaventoso.
Ma la conoscenza non è l'elemento, forse dico una bestemmia scolastica, ma non è la conoscenza la cosa più importante. La più importante è la relazione. La conoscenza passa attraverso la relazione, per cui io posso avere tutti i contenuti, posso aver studiato, ma se non ho poi una relazione con i ragazzi che ho davanti, soprattutto con i problemi a livello educativo che oggi la nostra società si trova a dover affrontare: depressioni, anoressie, bulimie, ansie e quant'altro. L'intelligenza artificiale non può affrontarlo. Qualcuno mi diceva in questi giorni: ma allora gli psicologi e i neuropsichiatri spariranno perché c'è l'intelligenza artificiale con cui entrare in contatto? Sì, magari, come dicevamo prima, potrò entrare in dialogo, ma nella profondità di un discorso solo la relazione umana può addentrarsi. Su alcune cose magari mi sbaglio, ma non penso che verranno sostituite. Poi magari ci potrà aiutare a perfezionare e aiutarci nell'apprendere meglio, magari questo è ancora tutto un mondo da costruire.
È così, anche in ambito aziendale la cosa positiva è che, cioè, nella maggior parte dei casi sono agenti a supporto che non sostituiscono, che possono aiutarmi, che possono facilitarmi il lavoro, ma poi c'è quasi sempre una persona che prende la decisione o che dà il contributo finale. Però il tema è: informiamoci, cioè come italiani,
esatto,
capiamolo.
Come sempre, informarsi sui social, informarsi sull'intelligenza artificiale, e bisognerà riprenderlo, perché volevamo trattare tutt'altro oggi, volevamo entrare nel mondo concreto,
ma
sì, ci ha buttato fuori. Vedi che non so se l'intelligenza artificiale aveva preventivato questo cambio di programma di Masini. Quindi dobbiamo darci appuntamento un'altra volta.
Più che volentieri, allora.
Grazie.
Grazie a tutti, buona giornata.
Salve, arrivederci.